dischi acceso e lo spinello. Non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no. E questa, amici miei, è una storia disonesta. E puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci può trovare?
Grave degrado a Via dei Volsci, dove è iniziata di nuovo la campagna di radioabbonamento di quegli straccioni di Radio Onda Rossa, ne parliamo con il nostro inviato dal quartiere di San Lorenzo.
Buonasera, sì, sono qui in Via dei Volsci, dove vi posso confermare la situazione di estremo disagio che si sta vivendo in queste ore.
Ma ne vai?
Vedo qui un mixer che giace non riparato da chissà quanto nell'indifferenza delle istituzioni. Ma sentiamo cosa dice una passante. Signora, lei cosa ne pensa del degrado in cui vivono questi reietti di Radio Onda Rossa?
E voi?
No, dico Onda Rossa, chiede ancora i soldi. Che cosa ne pensa del degrado di questa radio?
E beh, vabbè, ma io i soldi gliel'ho sempre dati perché sono bravi guaglioni, santonati. 30 euro a capoccia e la radio campa, non è difficile, lo capisce pure uno stronzo come te.
Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Per sostenerla, vai su ondarossa.info e clicca sul banner.
Buonasera a tutte e tutti dalle frequenze libere di Radio Onda Rossa. Oggi è martedì 27 aprile, sono le 18.35, abbiamo iniziato con 5 minuti di ritardo, ma non fa niente. Settimana un po' piena, settimana in cui, insomma, siamo reduci dal 25 aprile, arriveremo anche al 1° maggio, insomma, tra la domenica e il sabato. Tra l'altro, settimana in cui inizia effettivamente anche un po' il conto alla rovescia, che già era iniziato tempo fa, però adesso lo sentiamo molto più vicino della maturità. E stanno uscendo sempre di più nuove informazioni riguardo, insomma, come sarà svolto il curriculum dello studente, cose, insomma, che ci accompagnano ormai da un mesetto, forse, no, forse anche un po' di meno. Insomma, nella mia scuola ancora il caos regna sovrano, perché ancora nessuno sa effettivamente quali saranno le modalità, se si potranno anche modificare, anche un tema di cui potremmo parlare, anche se si possono modificare le tematiche degli elaborati che si porteranno scritti al colloquio. E vabbè, poi questo curriculum dello studente, le abilitazioni della segreteria che abbiamo, che non abbiamo, rispetto al caricamento, insomma, dei vari file delle nostre formazioni extra solassi e non. Insomma, buonasera anche a voi, buonasera, diciamo, ai compagni in redazione. E insomma, di che cosa ci sono aggiornamenti riguardo questo curriculum, ma anche vogliamo parlare un po' per introdurre quella che è stata la giornata del 25 aprile, insomma, come incipit rispetto alla nostra trasmissione a Baraonda.
Buonasera a tutti, sì, anche dal Mamiani una settimana un po' piena, un po' confusa. Devo dire, quello che penso riguardo alla maturità, intanto, non so, mi sembra sempre di più una cosa puramente burocratica, anche il fatto che dobbiamo dire adesso cosa faremo e poi non poterlo più cambiare, non ne vedo l'utilità, insomma, tanto alla fine la sostanza interessa poco, e il senso della maturità, che sarebbe anche quello di essere delle persone che vanno a vivere in un mondo e che devono avere delle coordinate per vivere in questo mondo, alla fine si è un po' perso tutto questo senso qua ed è diventato soltanto una cosa esteriore, una cosa di burocrazia. Poi sì, come tacere il fatto che era il 25 aprile, due giorni fa, e c'è stato, noi come collettivo abbiamo partecipato al corteo che si è svolto a Centocelle, c'era tantissima gente, è stato veramente un bel corteo, era una giornata di sole. E una cosa molto importante è che questo, almeno per quanto, cioè da quando io faccio politica, è stato il primo corteo del 25 aprile che ho visto, in cui c'era addirittura uno spezzone studentesco in testa, veramente, con veramente tanti studenti e studentesse. Devo dire, è una cosa che ho trovato molto bella in un anno così, diciamo, di lotta studentesca e di lotta studentesca antifascista, e penso che oggi dovremmo molto discutere su che cosa è stato il fascismo e l'antifascismo e che cosa è adesso nelle scuole. E con questo lascio la parola agli altri, come vi sentite?
Sicuramente sì, riprendendo il tema delle scuole, è stata una settimana sicuramente confusionaria, piena di burocrazia, quell'inutile burocrazia che secondo me danneggia anche la scuola e non fa la vera scuola, ecco, è sempre questa maggiore burocrazia, carte, insomma. Ci siamo anche un po' stufati, essendo ragazzi che tra un po' faranno la maturità, possiamo tranquillamente dire che noi ne siamo pieni e che, ecco, speriamo che il prossimo anno i nostri successori non si debbano sorbire tutto questo casino e tutta questa confusione. Però prima di iniziare con il vero e proprio tema di questa puntata, cioè l'antifascismo e il 25 aprile, c'è da segnalare quella che è per adesso una notizia data da orizzontescuola.it, che è in arrivo la nota ministeriale per andare a scuola anche nel mese di giugno, di luglio e di agosto. Ovviamente dalla nota riportata in questo articolo dice che giugno servirà per potenziare quelle che sono per potenziare gli insegnamenti e gli apprendimenti dello studente, mentre invece luglio e agosto serviranno per ridare quella capacità di socializzare allo studente che ha perso in pratica durante la DAD. E per questo sono stati stanziati, è voce che si stanzieranno, 151 milioni e sono anche stati divisi in base alle zone che sono state più colpite dalla disuguaglianza all'interno del nostro paese. Per esempio il 70% andrà alle regioni del sud, il 10% alle regioni intermedie e il 20% alle regioni del nord. Insomma, che ne pensate di questi 110 milioni spesi un po' così? Anche perché oltre questo, cioè un maggiore apprendimento e la capacità di socializzare, che secondo me vogliono dire tutto e nulla, cioè che cosa dobbiamo fare? Corsi supplementari? Dobbiamo finire i programmi che non abbiamo finito o che forse abbiamo finito troppo in fretta? Che vuol dire apprendimento ulteriore? E poi soprattutto capacità di socializzazione, che vuol dire? È semplicemente un campo estivo con fatto con 151 milioni? Mazza, mi pare una bella cifretta per un campo estivo e sarò io scettico, però passiamo la parola agli altri e vediamo che ne pensano anche loro.
Beh, quest'anno abbiamo visto come siano state fatte tante cose per riformare la scuola, o almeno abbiamo visto l'apertura delle scuole estate, il curriculum dello studente, questa nuova introduzione dell'educazione civica. Il ministero, diciamo, si muove in qualche direzione, però allo stesso tempo noi pensiamo, come studenti che abbiamo fatto le nostre analisi politiche, che il ministero forse non coglie appieno quali sono i problemi reali della scuola pubblica italiana. Sono problemi strutturali che le riforme che stanno venendo fatte, come il curriculum dello studente, diciamo vanno all'atere del problema. E in sé, in linea teorica, sono anche cose interessanti, con un grande potenziale, però lì dove il diritto allo studio non viene davvero dato, dove la scuola è inefficiente, allora il curriculum dello studente vale poco, perché non risolve il problema alla radice, il problema dell'abbandono scolastico. Qualche dato: in Italia solo il 16% della popolazione tutta è laureata, solo il 27% tra i giovani hanno una laurea. Allo stesso tempo abbiamo un grande abbandono scolastico, pochi laureati e un alto tasso di disoccupazione giovanile. Queste sono cose che non vai a curare attraverso il curriculum dello studente. Allo stesso tempo però io apprezzo che il ministero si cerchi di muovere in qualche direzione, cerchi di fare qualcosa. La scuola aperta d'estate può essere una cura per quello che è stato la scuola quest'anno, sia dal punto di vista della socialità, che si è persa quasi totalmente, e anche per recuperare la didattica che si è persa. Soprattutto pensate ai ragazzi di quinto, che magari sono arrivati alla fine dell'anno e non hanno studiato il Novecento, non hanno fatto la relatività, non hanno fatto il 68, e dei corsi che possano magari riprendere certe tematiche in attualità, che possano cercare di migliorare quel percorso di educazione civica nel quale abbiamo parlato la settimana scorsa. fare cioè la scuola aperta può funzionare d'estate se la scuola è degli studenti, oppure andiamo incontro a quella burocrazia di cui parlava il nostro compagno prima, la burocrazia che invade la scuola. Ma perché? Perché appunto il ministero che dal governo centrale, centralizzato, emana delle leggi che vanno poi vanno poi sul territorio, però il territorio può essere Roma, il primo municipio di Roma, come anche Catanissetta, provincia in Sicilia. E quindi l'efficienza di queste riforme, ovviamente in base al territorio, avrà più o meno impatto positivo. E quindi comunque sono punti di partenza, e serve partecipazione attiva degli studenti per migliorare questa situazione e portare l'innovazione dal basso.
Beh, ovviamente il compagno qua ha ragione, secondo me può essere un buon punto di partenza quello di fare la scuola a giugno, luglio e agosto, ma allo stesso tempo ci vedo dei punti veramente critici, e ci vedo, secondo me, uno stanziamento di fondi inutile. Sì, Bianchi, dalle dichiarazioni che ha detto che si useranno anche per fare scuola teatri, spazi pubblici, cinema, quindi anche un insegnamento, diciamo così, anche più trasversale, ha voluto far passare questo concetto, però insomma non sappiamo bene con quali prof all'inizio, ma proprio all'inizio si parlava di una scuola volontaria per studenti volontari. Ma chi sono sti volontari? Cioè, i prof ci hanno da fare con gli esami, gli stessi studenti devono fare la maturità, quelli che non fanno la maturità sono, diciamo, anche abbandonati a se stessi e non sanno cosa fare, perché dove vanno, in quale scuola che ci sono le maturità dentro le scuole, tutti nei teatri, non lo so, non so sinceramente neanche la fattibilità del progetto in sé, poiché ecco, per adesso questa, come dice Orizzonte Scuola, è una proposta, è un'idea, sì, però secondo me è come aver stanziato i 4 milioni di euro per l'insegnamento dei docenti a fare educazione civica trasversale. I corsi non sono stati fatti, i docenti non hanno appreso nulla per poter poi far apprendere ai ragazzi, e si sono persi i 4 milioni. E molto probabilmente, secondo me, come diceva il compagno, ci possono essere delle soluzioni, e forse ci stanno anche provando, però se ci provi in questo modo fai venire il dubbio che, come dire, non ci stai veramente provando, secondo me.
Quello che sicuramente possiamo imputare al ministero è di mancare di comunicazione con la popolazione studentesca, perché queste sono riforme che se vuoi fare devi metterti d'accordo con le componenti sociali, che siamo noi, perché poi la scuola d'estate dovremmo essere noi comunque a abitarla, a viverla e a portarla avanti. E nonostante tutti questi investimenti, quindi quello che è mancato è la comunicazione, quindi il dialogo politico in qualche modo, instaurare un tavolo di confronto con i giovani, sentire loro cosa ne pensano, cosa in questo famoso recovery plan, che dovrebbe essere il punto di partenza del paese, non è stato chiesto a noi giovani cosa pensiamo del futuro. E questa è una cosa davvero triste, comunque da imputare al governo e al ministero.
Sì, a me più che altro sembra che veramente facciano le cose gente completamente al di fuori dalla scuola, che non hanno idea di cosa effettivamente sia la scuola, cosa sia viverla, e quindi tutte le cose mi sembrano assolutamente scollate, ma le minime cose, anche sulla maturità, su tutto. Detto questo, lascerei adesso spazio allo stacco musicale, quindi mettiamo Rigurgito Antifascista, ci vediamo, no... Sì, ci vediamo tra pochissimo parlando del 25 aprile e della Resistenza.
Picatinny, Namida. invitati, tutti turgidi induriti, vanno per la strada tutti fieri ed impettiti, si sentono virili, atletici e puristi, sono merda secca al sole, sono luridi fascisti. Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale, sì signore mi dispiace ho fatto male. Cala la notte, messi a posto le cartelle, reggono i calzoni con due comode pretelle, rasano la testa, l'anfibio bene in mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra. Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito, terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito, è inutile nasconderti, sarà individuato e nel cuore della notte sarai sprangato. 20 a 1 è la tua forza, fascio infame, ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame, non ti fai vedere in faccia, non serve a niente, con la tua puzza di merda ti distingo tra la gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sta a sentire verme schifoso, tu non mi fai paura, ti mando a riposo. C'è una sola violenza che posso accettare, lotta di classe contro potere. Violenza dettata da necessità, necessità oggettiva quella di poter campare, campare liberato dal lavoro salariato. Ma la tua violenza l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sei il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato, miserabile servo dei servi del potere. Tu, questo lo sai bene, ti fa incazzare. Vuoto come un cesso, non ti sai organizzare, vigliacco represso, incominci a picchiare. Dite rivoluzione, fottutissimi vermi, ma siete solo servi dei servi dei servi.
Servi dei servi dei servi. Nulla può smentire la natura di bastardi generati con atomi o peggio bene di consumo sistematicamente.
Merda!
Per chi vende immagini ricicla stereotipi a reti unificate per la brava gente. L'informazione di regime non vede, non sente niente. Non si parla di chi è picchiato, bruciato, mentre il fascista oggi è a guardia dello Stato. In nome di un valore finto uccide per istinto come bestie feroci accecate dalla tua diozia. 99 fosse tu, antifascismo militante senza tregua, la sola costante. In culo alla gente che pensa incoerentemente, per questo chi mi ascolta non mi darà torto. L'unico fascista buono è fascista morto.
C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. So cazzi da cacare, mi puoi fare l'agguato, mi puoi sprangare, ma i compagni sono tanti, ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare. Allora non si scappa, non c'è niente da fare, la rabbia dei compagni no, non la si può fermare, come non si può fermare il proprio stesso respirare, lottare, respirare, perché è quello che siamo. Respiri per non morire, lotti per continuare a campare, la lotta continua, va avanti, si evolve, dopo tanti anni di infamia e di vergogna sarete ricacciati per sempre nelle fogne. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Antifascista. C'ho un rigurgito antifascista. C'ho un rigurgito antifascista. Di.
Allora, bentornati sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa. Come abbiamo detto, il tema principale è il 25 aprile, in ricordo del 25 aprile del 1945, dove grazie all'azione dei partigiani e del CNL l'Italia ha scacciato i nazi fascisti dal proprio territorio e ha liberato le più importanti città del nord Italia, anche grazie all'aiuto degli alleati che mentre erano sbarcati in Sicilia e poi erano arrivati anche fino a Roma. Però bisogna dire che insomma il 25 aprile fu la liberazione del CNL, poiché il CNL in questa data è una data simbolica, poiché è la liberazione di Milano, ma in quel periodo fino al 3 maggio ci fu una vera e propria guerriglia del CNL contro le truppe nazifasciste che occupavano il suolo italiano. Ovviamente è avvenuto di recente il corteo, molto partecipato, come ha detto la mia compagna, di questo siamo molto orgogliosi, poiché il 25 deve essere ricordato e soprattutto deve essere festeggiato ogni giorno, perché è la festa della nostra liberazione da quello che era la disgrazia sia del nazismo sia del fascismo, queste diciamo pecche della storia che sono da stigmatizzare e da denunciare fin da subito, e non si deve fare lo stesso errore di sottovalutazione che fu fatto prima nel Novecento e che portò al ventennio fascista, un errore da parte un po' di tutte le forze politiche, da parte un po' anche di quella stessa borghesia liberista che vedeva un po' minacciate le sue libertà, ovviamente soprattutto quelle economiche, da una rivoluzione comunista e anche appunto da una crisi che si è innescata alla fine della guerra. E oggi appunto facciamo una piccola riflessione su quanto invece il fascismo comunque continui ad esistere. Pensiamo a Casa Pound, pensiamo a Forza Nuova, insomma hanno cambiato nome, ma ci sono sempre, e come vedremo dopo anche con un compagno del liceo Mamiani, stanno continuando a fare anche atti di repressione e violenti contro ragazzi che non insomma del tutto innocenti e del tutto ignari di quella che è l'impulsività, di quella che è l'aggressività, la violenza che porta questo movimento e che ovviamente è da stigmatizzare e da denunciare subito. Adesso vi lascio alle riflessioni dei compagni in studio.
Sì, questa giornata di domenica è stata una bellissima giornata, a partire dal corteo a cui abbiamo partecipato noi in piazza a Centocelle, ma comprendendo tutte le altre decine e decine e decine di iniziative che si sono svolte in giro per tutta l'Italia, è stata una giornata dove forse qualcuno che magari aveva perso la speranza in questo paese, vedendo cosa fanno le forze politiche di destra che in qualche modo tendono tutte al fascismo, a partire da Salvini, passando per la Meloni, Casa Pound, Forza Nuova e varie organizzazioni studentesche, eccetera, eccetera, eccetera. E è stata proprio una giornata dove si è detto che queste, come dire, specie di reietti umani che hanno l'odio in corpo e non sanno come gestirlo e per gestirlo fanno violenza, non sono accettabili nella nostra società moderna, non possiamo accettarli, non dobbiamo accettarli. Questa è la lezione forse più interessante per me, cioè una costante ribellione contro ciò che non ci sta bene, una costante ribellione contro queste persone che pensano di poter fare come gli pare, che pensano, se pensare si può dire, di avere sempre e soltanto ragione loro. Se qualcuna di queste ci stesse ascoltando, ma non credo proprio, vorrei comunicarle che per fortuna per noi e purtroppo per loro, molte delle volte, se non tutte, sono i fascisti, sbagliano del tutto e hanno un'ideologia marcia e corrotta che non porta a niente se non altro odio, se non a una ribellione armata come quella che è avvenuta alla fine della Seconda Guerra Mondiale in tutti i paesi, perché dopo anni di dominio degli oppressori di varia sorte si è finalmente detto basta alla merda che era quel regime. E questa è una dei grandi ricordi che tutti noi portiamo dentro quando il 25 aprile, ma tutti i giorni, ricordiamo i morti, i nostri morti e i nostri parenti o non partigiani che nel 44, nel 45 combatterono contro il nazifascismo. Io sento di raccomandarmi a chiunque ascolti questa trasmissione che semmai siate certi di un'ingiustizia che avviene o che è avvenuta, di non stare in silenzio e di agire in prima persona contro questa ingiustizia. Forse sono io che penso un po' troppo sul pratico, però credo che non si possa tacere davanti alle ingiustizie quando queste avvengono. Non so cosa ne pensano gli altri compagni in sala.
Sì, la partecipazione attiva del popolo è innanzitutto un'ottima risposta quando si creano degli estremismi, quando la politica non riesce a dare quello che dovrebbe dare, e quindi si crea di conseguenza una narrazione di destra, solitamente populista, che poi, parlando alla pancia della gente, attira tra le proprie fila il popolo un po' più ignorante. Ecco, se vogliamo delineare un pochino il fascismo, possiamo ovviamente trovare come fattore comune il fatto che la cultura è assente, o comunque la cultura sarebbe ciò che potrebbe elevare le persone a un'analisi del mondo più complessa, perché il fascismo viene dalle semplificazioni, dalle narrazioni semplicistiche della realtà, nel quale magari si delinea un nemico esterno come causa di tutti i nostri mali. Se vogliamo attualizzare un po' il fascismo negli ultimi anni, sicuramente il tema del razzismo, dell'immigrazione sono attuali, ecco.
Tanto, insomma, è considerare che il fascismo, uno, non è un'opinione, perché è una cosa che ogni tanto non sembra così chiara, e soprattutto che c'è antifascismo e c'è antifascismo. Il fascismo, diciamo, è una cosa che per Costituzione, l'apologia al fascismo per Costituzione, è una cosa anticostituzionale, per cui proclamarsi fascista non sempre basta a essere fascista. Anche, non so, mi ritrovo spessissimo, tra l'altro, a scuola in conversazioni con i miei amichetti liberali, insomma, che dicono che anche i fascisti hanno la libertà di parola, che è un controsenso, perché chi non ti dà la libertà di parola non può avere libertà di parola, e che quindi la libertà di parola dovrebbe fermarsi al fascismo, letteralmente, e che l'antifascismo deve essere un antifascismo attivo, non deve essere un antifascismo perché è normale, deve essere un antifascismo convinto e conscio di quello che era storicamente, di quello che era storicamente anche il rapporto alla società di allora, alle classi sociali, alla borghesia, ai liberali e tutto quanto, e conscio di quello che è il fascismo adesso, perché il fascismo non è morto, come si tende a dire anche questa cosa molto spesso, insomma, e che l'antifascismo è una cosa che va fatta nelle scuole, perché una scuola non è di per sé antifascista. La scuola è antifascista perché ci siamo noi dentro che lo rendiamo antifascista attraverso tutte le nostre azioni, attraverso tutte le nostre proteste, perché vogliamo difendere il valore dell'antifascismo come dell'antirazzismo e come dell'antisessismo, che è un po' il senso anche dei collettivi scolastici, cioè che quindi è fondamentale che ci sia nella città, che ci sia nel territorio un antifascismo militante e attivo, e non soltanto appunto un non sono fascista ma, e poi insomma è da vedere cosa c'è dopo quel ma.
E allora vi lasciamo a qualche minuto di pausa, e poi insomma ci sarà un ospite, questa cosa ci fa molto molto piacere, che partirà appunto come avete anche anticipato voi, e niente, allora vi lasciamo a questa canzone che tengo a, non lo so, a presentare, perché è molto bella, mi ispira molto e desta in me molta molta emozione. Io ero Sandokan, una canzone che in realtà si tende a essere chiamata come una canzone insomma partigiana, ma è semplicemente la colonna sonora di un film bellissimo che parla di resistenza, parla di futuro, parla di speranze, quindi ecco a voi la canzone.
spalla. Nelle tenebre lassù va la lotta per la nostra libertà. Il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dire. Il tuo nome di battaglia era Pini e io ero Sandokan.
Adesso ai microfoni liberi di Radio Onda Rossa abbiamo il piacere e anche l'orgoglio di presentare un compagno del collettivo auto-organizzato del Mamiani, il quale ha visto e si è vissuto anche l'occupazione fatta dal 10 al 13 febbraio, l'occupazione di Chiel Mamiani, in cui purtroppo c'è stato questa aggressione incresciosa da parte dei fascisti. Ci vuoi raccontare qualcosa?
Sì, allora intanto saluto tutti quanti, tutti quelli che ci ascoltano, e come hai perfettamente detto, io sono un ragazzo che ha partecipato, come dire, attivamente all'occupazione del Mamiani, che si è tenuta ormai un po' di tempo fa, e purtroppo sì, abbiamo assistito a questo sgradevolissimo evento durante la sera del venerdì dell'occupazione, appunto, nel quale appunto questo gruppo di fascisti armati, brutalmente armati, hanno attaccato la nostra scuola, che era occupata in maniera, come dire, tranquilla, che stava portando avanti quello che era un progetto, come dire, definiamolo sano, di occupazione, e che chiaramente portava con sé tutta una serie di rivendicazioni che direi che possono anche aver ottenuto degli obiettivi importanti. La cosa si è svolta in una maniera, come dire, abbastanza particolare e inaspettata. Io personalmente mi trovavo al primo piano della nostra scuola e stavo con altri dei ragazzi occupanti, quando all'improvviso abbiamo sentito una violentissima esplosione di un ordigno. Di fatto era una bomba carta, poi di dimensioni, come dire, decisamente consistenti, che appunto è stata lanciata da questo gruppo di persone, che poi abbiamo scoperto essere, come dire, una quindicina, proprio indirizzata appunto su un gruppo di ragazzi che erano lì nel giardino, ragazzi e ragazze che come dire, stavano svolgendo tranquillamente quello che era il regolare andamento dell'occupazione. Com'è successo? È successo che un ragazzo più piccolo stava cercando di entrare dentro scuola, un ragazzo della nostra scuola, e nel mentre è stato spintonato da dietro da questi fascisti che erano comunque, come già ho detto prima, avevano dei caschi, avevano delle mazze chiodate, avevano dei coltelli, cioè erano appunto armati, e sono riusciti appunto ad entrare. Chiaramente allo scoppio della bomba carta siamo tutti quanti accorsi di sotto per vedere quello che stava accadendo, e abbiamo potuto notare che questi fascisti hanno iniziato a colpire un paio dei ragazzi che erano come dire, lì di sotto. Alcuni degli altri compagni erano stati comunque assordati da questa fortissima esplosione, e a quel punto lì sono fiero di dire che il Mamiani ha reagito con grandissimo coraggio. Infatti tutti quanti i ragazzi occupanti all'interno della scuola si sono schierati in difesa della nostra occupazione e di quello che comunque non è solamente un atto fine a se stesso, ma di quello che è un simbolo di una lotta che portiamo avanti noi persone all'interno di questa scuola da tantissimo tempo e che comunque hanno sempre portato avanti le generazioni di compagni prima di noi. E siamo riusciti coraggiosamente a cacciare queste persone che erano comunque più grandi, che erano comunque armati fino ai denti, che avevano dei caschi, delle mazze chiodate, e li abbiamo, come dire, gentilmente accompagnati all'uscita. C'è stato anche uno di questi fascisti che è rimasto bloccato all'interno della nostra scuola, e potevamo fare qualsiasi cosa, invece abbiamo deciso di cacciare fuori anche lui senza, come dire, aggravare la situazione. Questo l'ho trovato un gesto di grande maturità, ma soprattutto in generale un atteggiamento coraggioso e, come dire, legato alle proprie ideologie, e, come dire, che è stato garante di quello che è un pensiero che anche davanti ad un'aggressione di questo tipo non si ferma. Vedere ragazzi e ragazze più piccoli non avere il benché minimo, come dire, dubbio nell'agire in difesa della scuola contro persone più grandi armate, la trovo qualcosa di veramente fantastico. Ecco, quindi sono sicuramente stato molto, molto contento della reazione di compagni e compagni all'interno della nostra scuola. E d'altro canto, ecco, è tristissimo, nonché pericolosissimo, come dire, constatare che ci siano ancora questo tipo di attacchi. Al Mamiani non si vedevano da molto tempo, ma questo ci fa comprendere a pieno che l'urgenza fascista è tuttora una priorità, come dire, è tuttora una priorità a gestire questo tipo di ideologie che sono purtroppo troppo radicate all'interno del nostro paese e anche all'interno dei giovani.
A cui,
ecco,
bisogna rispondere con atti di resistenza come il vostro, il quale...
Ma assolutamente.
Io vorrei chiederti adesso, secondo te, cos'è il fascismo oggi e a come rispondere adesso?
Ma io credo che questo sicuramente è un discorso molto complicato. Credo che il fascismo, come dire, segua un po' due filoni differenti. Uno è quello più esplicito, che è un po' quello che abbiamo potuto, come dire, quello contro il quale ci siamo potuti tristemente scontrare noi e al quale abbiamo resistito, come dire, fieramente, e che è un fascismo che è più esposto, che è più dichiarato e che troppe volte però viene sottovalutato, in quanto purtroppo si ha la tendenza in Italia, più che in altri paesi, come in altri paesi, ma più che in altri paesi, a cercare, come dire, un po' di coprirsi gli occhi davanti a un certo tipo di atteggiamenti che sono quanto mai chiari e che sono quanto mai fascisti, come appunto quello che abbiamo potuto vedere, oppure come gruppi di estrema destra che dovrebbero essere illegali, o partiti apertamente fascisti che dovrebbero essere illegali, e che purtroppo continuano ad esistere, che purtroppo si continuano a far sentire, e quindi noi abbiamo chiaramente il dovere di bloccarli. E poi esiste un fascismo un po' più travestito, no? Che è il fascismo che appartiene a quei partiti che sono non apertamente fascisti, ma che di fatto utilizzano metodologie fasciste e che di fatto hanno un fortissimo richiamo a questo tipo di gruppi. Per quanto riguarda quello che, e purtroppo ecco appunto in Italia non sono neanche troppo una minoranza, anzi arrivano a prendere anche fin troppi voti, quando proprio non dovrebbero stare né in Parlamento né tantomeno nei gruppi studenteschi, giovanili o all'interno della nostra società. Sicuramente noi dobbiamo resistere, cioè la resistenza è importantissima tuttora, da poco è passato il 25 aprile che spero abbia riacceso una fiamma, come dire, di lotta all'interno di molte persone, ecco, dentro al cuore di molte persone, di molti giovani compagni e compagne, che sicuramente spero non abbiano perso quello che è l'insegnamento delle generazioni passate. E credo che sia fondamentale la lotta dal punto di vista soprattutto studentesco, cioè io credo che sia fondamentale che i giovani, attraverso i collettivi, attraverso le manifestazioni, attraverso anche chiaramente alle occupazioni, facciano un'educazione politica agli altri giovani e facciano sentire che la possibilità di combattere questa maledetta, non la definirei nemmeno ideologia, ma questa, come dire, malattia che per troppo tempo ha ammorbato il nostro paese o in generale il nostro, come dire, pianeta, ecco, si può ancora combattere, anzi si deve ancora combattere con
alla
tutti
radice,
i
bisogna
modi
colpirlo
possibili.
Sul nascere, nelle scuole, dici?
Assolutamente, nelle scuole, con i collettivi, con il dibattito.
E come si riconosce oggi il fascismo nelle scuole?
Il fascismo si riconosce molto spesso dall'ignoranza di molti giovani che purtroppo inizialmente non sanno neanche con che cosa vanno a contatto, ecco. Soprattutto i giovani, quelli che entrano magari subito al liceo e che si trovano purtroppo in uno stato abbastanza confusionale a dover scegliere magari uno schieramento, ecco, quello credo sia un grosso problema, anche perché l'istruzione italiana non fa sufficienza per dare un'educazione politica, come dire, concreta. E sicuramente va combattuto e si riconosce dagli atteggiamenti violenti, si riconosce dal fortissimo razzismo, si riconosce da tutte quelle piccole e grandi cose che purtroppo siamo costretti a rivedere a distanza di così tanto tempo dall'ultimo fascismo, come dire, canonico, quello che è stato il partito fascista e via dicendo. Ecco, però in Italia non c'è mai stata una vera e propria pulizia per quanto riguarda questo partito, per quanto riguarda tutto ciò che sono state le reminiscenze, ecco, di questo partito. E quindi sicuramente va combattuto e riconosciuto da subito, va stroncato, come appunto dicevamo, sul nascere, e bisogna cercare, io spero sempre che le ragazze e i ragazzi più grandi in tutte le scuole d'Italia cerchino, come dire, di dare un messaggio alternativo e valido alle giovani generazioni, alle nuove generazioni che entrano all'interno dei licei e che abbiano da subito ben chiaro quello che è, come dire, questo problema, ecco. Quindi principalmente direi così, si riconosce poi perché le metodologie sono ovviamente qualcosa di barbaro, qualcosa di tremendo e che purtroppo non è neanche così difficile da vedere, ecco, si vede fin troppo spesso.
Sì, scusa, ti interrompo, concetto. Abbiamo i tempi un po' stretti. Alla fine, certo. Sì, il fascismo è una cosa un po' quasi più caratteriale che ideologica, perché non è neanche una vera e propria ideologia. Quindi, per concludere anche sui fatti avvenuti, io vengo dalla stessa scuola, quindi so abbastanza com'è andata. Constaterei anche il fatto che al presidio che abbiamo chiamato per il giorno dopo, la partecipazione da parte delle componenti scolastiche, almeno di scuola nostra, non era stata neanche tanta, insomma, non so.
Certo, no, sicuramente è stato molto triste vedere come una così vasta parte della scuola, e che non è quella degli studenti ma che è quella del corpo docenti, della dirigenza e di tutto il resto, appunto, non sia venuta a portare il proprio sostegno, anzi abbia, definirei quasi violentemente, attaccato gli occupanti. Non ponendosi il problema di quello che era successo in maniera seria, non prendendolo seriamente in considerazione, anzi lasciando che come dire, lasciando spazio a questa caccia alle streghe che poi c'è stata all'interno del nostro liceo, e sicuramente non dando il peso necessario a questo fatto. Cioè, io credo che questa occupazione sia stata anche in un certo senso come dire, ancora di più giustificata da questo fatto. Cioè, è necessario portare avanti la lotta antifascista come le occupazioni, sebbene la tematica principale non fosse quella, ma l'antifascismo è una tematica che c'è sempre, cioè non c'è bisogno di specificarlo, anzi sì, purtroppo c'è bisogno di specificarlo, ma sono gesti che chiaramente rimandano ad una certa storia politica e che fortunatamente portiamo avanti. Ecco, e la nostra scuola ha completamente tolto l'importanza di quello che è successo, non gli ha dato il giusto, come dire, impatto mediatico che doveva avere, ma non parlo di impatto mediatico in quanto tale, parlo proprio di impatto mediatico all'interno di scuola. Se ne è parlato troppo poco e non abbiamo avuto sostegno, anzi abbiamo avuto d'altro canto come dire, una avversione totale da parte di tutte quelle che erano le componenti che noi più volte avevamo cercato di chiamare alle assemblee, più volte avevamo cercato di chiamare ai nostri sit-in, e che purtroppo in realtà è brutto da constatare, ma non si sono mai presentate, a differenza di tantissime altre scuole di Roma o d'Italia. Ecco, come dico sempre, sappiamo che Alparini, il preside, si è unito, il dirigente scolastico si è unito agli studenti occupanti. Ecco, da noi non si sono degnati, ma nessuno, e quando dico nessuno intendo proprio nessuno, neanche di venire o di sincerarsi delle nostre, come dire, sì, delle nostre necessità. Ecco, e quindi questo purtroppo è qualcosa di molto triste, che soprattutto in una situazione nella quale noi abbiamo più volte specificato che eravamo un po' tutti sulla stessa barca, anzi più che sulla stessa barca, nella stessa tempesta, ecco, però che comunque anche professori e tutto il personale scolastico avesse dei diritti che in questo momento erano stati calpestati. Però non abbiamo avuto purtroppo nessun tipo di ascolto, anzi, come ho già detto, un'avversione fortissima.
Ci dispiace. E
che purtroppo ha portato a delle conseguenze anche dal punto di vista del rendimento scolastico piuttosto serie. Ecco, ma di certo noi non ci fermeremo, non ci faremo, come dire, intimorire da queste metodologie, perché come siamo sopravvissuti all'attacco fascista, anzi lo abbiamo coraggiosamente respinto, stiamo anche resistendo coraggiosamente, anzi altrettanto coraggiosamente, anche a quelle che sono un po' i tentativi di soppressione delle varie proteste. Ecco.
Ci dispiace molto, come dire, sentire questa cosa, e soprattutto, ecco, ci amareggia il fatto che, come hai detto te, sia la presidenza scolastica sia il corpo docenti sia stato, come dire, molto molto assente, buttiamola così. Ti ringraziamo sicuramente per la tua testimonianza, che è stata preziosa, e ovviamente ti rinviteremo molto volentieri nelle prossime trasmissioni di Radio Onda Rossa, per, se sempre se ti va, per riparlare di questo tema. E adesso mettiamo uno stacco musicale e dopo faremo anche un'analisi alla canzone.
Vi ringrazio e saluto tutti le compagne e i compagni. Un saluto.
Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a free, ale alleluia. Il mondo intero capirà il perché, quando entreremo a Kobané, ale ale ale. Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno, il sogno derrocciava. Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei. Caro compagno orsa, ammiro la tua forza, la voglia di lottare, il dolore smorza. Sei partito con un ideale, mai più oppressione e per sempre ribellione. Ci hai lasciato la vita per la tua lotta infinita, scrivo con carta e matita che la tua storia non venga smarrita. E quello è il fiore di un partigiano morto per la libertà, per la resistenza, per l'uguaglianza, per ogni mancanza di diritto. Non ci hanno mai sconfitto, va avanti sempre e per sempre il nostro conflitto. Mi ci butto a capo vinto, non riesco a stare zitto, osa
lottare, lottare, la libertà solidale. Sono il tempesta, ponte di nonna, noi costruiamo ponti in ogni zona, insieme a te la mia voce risuona e ricorda la speranza della causa che non si abbandona.
Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a free.
Ale, alleluia.
Il mondo intero capirà, capirà il perché quando entreremo a Copanè.
Ale, ale, ale.
Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno,
il sogno che rocciava.
Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei. Il cielo ci sorride, le nuvole fanno corride, le montagne ci difendono da chi ci uccide. Siamo intorno al fuoco, intorno tutto brucia. In un mondo che si è perso, questa terra è piena di fiducia. Vicino o combattenti, donne e compagne, non abbiamo amici, noi abbiamo le montagne. Una regione dove ognuno ha la sua religione, senza paura di Dio e di non trovare l'amore, di non avere ragione, di dubbi ne siamo pieni. Ma i bambini corrono felici e sereni, quando li vedo mi viene nostalgia e penso al Kurdistan e penso a casa mia. Ora lasciamo una scia, i tuoi occhi diventano ali, vengo a portarti tra noi, assalti frontali, compagno orso morto in battaglia in corso, ucciso da uno sparo lungo il suo percorso, e il dolore di quelli che sono vivi e l'amore di cui non saremo mai privi in questa musica che è gratitudine per chi ha lottato per la libertà, per l'identità contro la solitudine.
Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a free.
Ale, alleluia.
Il mondo intero capirà, capirà il perché quando entreremo a Copanè.
Ale, ale, ale.
Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno,
il sogno derrociava.
Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei.
I miei fratelli sono in strada, io non li ho mai scordati e mai li scorderò. Ho una famiglia in ogni posto, sono a posto bro. Ho la coscienza sporca anch'io, per questo ho detto stop. Non ho imbracciato le armi ma le arti dell'hip hop. Militant trap con militantà, di città in città. Questa canzone la dedico a tutte e tutti gli antifa. Perché è vero, orso non lo conoscevo. Che vuoi farci se in TV solo cazzate riescono a raccontarci? Perché questa è l'Italia, sociale musica a palla. Zero sociale la musica, non si impegnano a farla. Non farti fottere compa, alza la testa. Ogni mia traccia è una protesta, te lo scrivo insieme a Salta e Tempesta. Ho visto gente partire e mai più tornare, per la libertà è alto il costo da pagare. Devi lottare sempre, lottare serve, perché si sa che nella vita si vince e si perde. E queste rime so per te, chi ce l'ha insegnato. Nelle lotte, dentro i cuori, per sempre verrai portato. E per le strade, bandiere rosse e nere al vento. È morto un partigiano, ne nascono altri cento.
Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a free.
Alleluia.
Il mondo intero capirà, capirà il perché quando entreremo a Copanè.
Ale, ale, ale.
Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno,
il sogno derrociava.
Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei.
Adelante.
Questo era un omaggio a Lorenzo Orsetti, un ragazzo che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato perché è andato a combattere per, con la milizia curda, con i curdi, facendo ancora, diciamo, sognare quello che è il sogno di Rojava, questa comunità stupenda, la comunità curda, e che purtroppo, come ho detto, non c'è più e ci ha lasciato. E è un nostro omaggio perché venerdì è stata rimessa la targa in suo onore a Centocelle. Dopo questa piccola presentazione passo la parola.
E allora, insomma, noi siamo in diretta di chiusura e chiudiamo, diciamo, questa è stata una puntata molto... molto bella, mi è piaciuta molto. Abbiamo parlato, insomma, dell'antifascismo, di cosa significa essere antifascisti nel 2021, ma soprattutto anche di cosa significa essere fascisti nel 2021 e quello che capita all'interno delle scuole. E sono profondamente d'accordo con quello che ha detto il compagno prima in collegamento riguardo la vera e propria natura del fascismo, no? Dell'ideologia, che non è un'ideologia, è come un virus, è una malattia. Insomma, oggi noi in epoca di Covid, insomma, possiamo anche capire come si comporta un virus, no? Non fondato su delle basi ideologiche, filosofiche, il fascismo si riesce ad come dire, applicare, riprodursi in qualsiasi contesto storico, sociale, politico, geografico, in qualsiasi contesto. E niente, non, insomma, il fascismo come riconoscerlo anche all'interno delle scuole? Noi siamo ancora degli studenti e il territorio che frequentiamo più di casa è sicuramente la scuola. Come lo possiamo riconoscere? Sicuramente attraverso l'odio, la repressione, la non integrazione, la discriminazione. E possiamo fare mille paragoni, purtroppo il tempo ci manca, quindi insomma non possiamo neanche fare un bel paragone riguardo quella che era la scuola della riforma Gentile, paradossalmente è la nostra. Quanto cambia, cosa cambia? E insomma io auspico, ma penso anche i miei compagni, insomma chi non è d'accordo può sempre prendere parola, riguardo il fatto che una scuola antifascista, quindi appunto contro l'odio, la repressione e la discriminazione, sia una scuola che insegni cosa sia non soltanto la libertà, cosa sia l'autodeterminazione, cosa sia la coscienza, cosa sia la partecipazione in particolar modo, che insegni ad autogovernarsi anche e non a farsi governare, che insegni come riconoscere e dove riconoscere l'autoritarismo, dove riconoscere invece la democrazia, ad esempio. Quindi insomma il 25 aprile non era soltanto domenica, quella giornata appunto di sole come sempre, ma il 25 aprile è ogni giorno della nostra vita. Il nostro compito in quanto studenti, in quanto futuro, è quello di ricordarci in ogni momento, analizzare ogni situazione che abbiamo davanti, non dare nulla per scontato, perché purtroppo è un secondo in una frattura della società quale quella che stiamo vivendo anche oggi, che un virus, che una malattia diciamo si possa immediatamente insinuare all'interno delle nostre menti e attaccarci. E quindi niente, ragazzi, ragazzi, ragazze, signori e signori, lascio, insomma, vi auguro a tutti quanti buona serata e ci vediamo il prossimo martedì sempre alle 18:30 alle 19:30.
While you're waiting too long, and I still can knock some more. Keep on